con Raffaele, un compagno di Trieste che da molti anni è sul fronte delle lotte contro i CPR e le frontiere, e con lui vogliamo parlare degli ultimi avvenimenti al CPR di Gradisca, tra un tentativo di rivolta, una fuga, anche un ferito grave durante un tentativo di fuga. Buongiorno Raffaele.
Buongiorno a tutte e tutti, ciao Maria.
Allora, raccontaci un po' che cosa è successo, almeno per quanto ne so io, a partire da domenica 15 settembre, poi dimmi tu.
Sì, allora, il fronte del CPR di Gradisca è sempre un fronte molto caldo per quanto riguarda le rivolte dei reclusi e i tentativi di fuga. Ce ne sono stati parecchi durante l'estate e anche a settembre, almeno due, almeno a quello che poi trapela dalla stampa, dalle informazioni che girano sui media. E l'ultimo è appunto accaduto il 15 settembre, quindi pochi giorni fa, e c'è stato un tentativo di fuga con tre reclusi del CPR che sono saliti sul tetto della struttura. Sono riusciti perché ricordo che il CPR di Gradisca è praticamente un carcere di massima sicurezza, con sbarre alle celle, spazi d'aria ridottissimi e perfino delle reti su alcuni spazi comuni. Quindi comunque le persone sono riuscite a salire sui tetti e da qui hanno cercato di darsi la fuga. Purtroppo in questo tentativo una di queste persone è caduta dal tetto ed è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Udine ed è ancora ricoverata. Per il momento non si hanno molte notizie, se non che appunto la stanno curando,
fa venire un po' i brividi, perché non è la prima volta
certo.
Che qualcuno cade dal tetto del CPR di Gradisca.
Non è la prima volta e una persona era morta in questo modo dopo tanti mesi di coma. Appunto non era riuscito a sopravvivere, quindi non è la prima volta che le persone migranti, cercando di scappare da questo inferno, perdono la vita.
E sanno di rischiarla, perché insomma le narrazioni dei precedenti sono note a tutti e il muro è molto alto.
Esatto, sì, è un muro di diversi metri, cioè imponentissimo, e quindi sì, assolutamente sanno benissimo cosa rischiano, ma pur di riconquistare la libertà e di abbandonare quel posto dove vivere è praticamente impossibile, rischiano anche questo. Ritornando appunto ai fatti di domenica, due persone invece sono riuscite a scappare, e notizia di ieri che purtroppo una è stata ripresa, è stata arrestata in Veneto mi sembra, e mentre l'altra si è dileguata, quindi insomma sicuramente gli auguriamo la libertà.
Beh, certamente che ogni tanto qualcuno ce la faccia e possa continuare la propria corsa, anche se ovviamente la sua condizione di fuggiasco senza documenti non è delle migliori, però sempre meglio che essere rinchiuso tra le quattro mura di un CPR nel quale, come tutti ormai sanno, si rischia di restare fino a un anno e mezzo dopo le decisioni prese nel corso di quest'anno da parte del governo. Quindi una situazione incandescente. L'estate com'è andata?
Allora, l'estate è stata un'estate molto pesante in tutti i CPR, con chiaramente il caldo pesantissimo è stato ancora più atroce in queste strutture dove non c'è aria condizionata nelle celle, non c'è ricambio d'aria. Quindi il caldo sommato ai pasti schifosi, sicuramente ai parassiti che in quasi tutte le strutture sono presenti, e a un servizio medico gravemente insufficiente, hanno fatto sì che le condizioni fossero ancora peggiori rispetto ai mesi invernali, ai mesi primaverili, e quindi questo ha determinato anche rivolte, molti tentativi di fuga, ma soprattutto appunto rivolte contro, contro la struttura, contro i carcerieri, contro l'esercito che spesso è intervenuto per reprimere. È stata un'estate, anche funestata da una persona che è morta a Palazzo San Gervasio, Ussama Belman si chiamava, aveva appena 18 anni, quindi era proprio giovanissimo, ed è morta in circostanze poco chiare, come spesso è avvenuto nei CPR, la gente muore e non si sa perché. Lo hanno trovato in infermeria dopo una, appunto, una rivolta che era scoppiata all'interno di Palazzo San Gervasio, ed era stata repressa a suon di manganellate, botte, e altro. Era stato ricoverato in infermeria, e la mattina dopo è stato trovato morto. Quindi, insomma, un nuovo morto di Stato, un nuovo omicidio di Stato all'interno dei CPR. E tra l'altro, come è avvenuto anche per un'altra persona che era morta invece a Gradisca, Ussama, gli hanno fatto l'autopsia, però non si sa nulla di questa autopsia, cioè tutto è rimasto segretato, tutto è rimasto insabbiato, e quindi anche un'inchiesta che poteva venire fuori da lì non se ne sa niente. Quindi come spesso avviene, come sempre avviene, queste morti finiscono nel dimenticatoio, vengono cancellate il prima possibile, come se neanche le persone siano esistite, ecco.
Trieste è una città di frontiera e, come tutte le città di frontiera, ha al proprio interno molte persone che arrivano, si muovono, sono senza casa e con la prospettiva di andare altrove, ma nel frattempo gettate in strada. E anche da questo punto di vista mi sembra che la situazione a Trieste si sia inasprita.
Sì, sicuramente. Allora, Trieste, diciamo, è il posto in cui in qualche modo termina, tra virgolette, la rotta balcanica, cioè quel sentiero, quella traccia percorsa dalle persone in fuga da guerre, torture e quant'altro, che appunto le persone migranti percorrono via terra, diciamo, quindi attraversando i Balcani, attraversando la Bosnia, attraversando la Serbia o altri paesi balcanici, e infine attraversando le frontiere europee dalla Croazia o qualche volta dalla Slovenia, e arrivano in Italia appunto passando da Trieste. E a Trieste è attiva da molti anni ormai un'associazione che si chiama Linea d'Ombra, che fa supporto umanitario a tutte le persone che arrivano a Trieste, sono senza documenti, senza un letto, senza un pasto caldo, e molti spunto sono feriti o hanno subito torture in Croazia, nei paesi che hanno attraversato, e quindi vengono accolti, vengono curati, eccetera. E chiaramente questo non piace alle istituzioni locali. In prima persona il sindaco di piazza, che ha lanciato proprio una crociata personale, ma anche di tutta la giunta comunale, contro le persone migranti che appunto arrivavano a Trieste. Fino a qualche mese fa c'era un posto vicino alla stazione dei treni che erano dei magazzini abbandonati. Si chiamava Silos, e molti migranti ne avevano fatto in qualche modo la loro casa, con tende improvvisate, con varie situazioni di fortuna. Certo, era un posto in cui vivere era un sopravvivere in delle condizioni estreme, però quantomeno avevano un tetto sulla testa, quantomeno avevano un fuoco con cui scaldarsi. Questo posto è stato sgomberato, e le persone con una richiesta di asilo sono state portate in giro per l'Italia, in varie strutture in giro per l'Italia, invece quelle senza documenti, che erano molte, sono state allontanate con la forza, sono state costrette a lasciare tutti i propri, il proprio ricovero, e questi magazzini sono stati chiusi, sigillati in pratica. Quindi adesso chi arriva a Trieste, ma parliamo anche di famiglie, di bambini, di bambine, non ha letteralmente un posto dove stare, perché c'è un dormitorio unico che chiaramente è sovraffollato, è pieno tutte le notti. C'è un posto che hanno voluto aprire in qualche modo lontano da Trieste, nella provincia di Trieste, ma non è praticamente agibile, e quindi insomma è una situazione in cui chi arriva a Trieste, parliamo anche di famiglie, non ha letteralmente un posto dove stare, quindi deve arrangiarsi a dormire all'addiaccio o deve partire subito. È una situazione veramente intollerabile, in cui sembra che però nessuno la veda, da parte, appunto, come dicevo, del sindaco, della giunta comunale. Si fanno grossi progetti su Trieste turistica, perché qua sembra che il turismo sia l'unico orizzonte possibile, l'unico obiettivo possibile, avere sempre più turisti, e delle persone che vivono in città e anche delle persone migranti a nessuno frega niente.
Chiarissimo. C'è qualcosa che ritieni opportuno aggiungere?
Sì, volevo solo dire che, ritornando un po' alla situazione dei CPR dell'estate, volevo un attimo segnalare anche la situazione di Milano, che è stata anche particolarmente pesante, con un grosso peso per le persone recluse dentro il CPR, tanto che la cooperativa del CPR gli è stato praticamente revocata l'appalto. Il CPR è rimasto sotto commissariamento per diverso tempo, anche se chiaramente la situazione dentro non è cambiata, e adesso è stato dato un nuovo appalto alla famigerata cooperativa Echene, che è quella che gestisce sia il CPR di Gradisca sia il CPR di Macomeri in Sardegna, tutti e due famosi purtroppo appunto per una condizione di vita terribile e pesantissima. Ecco, a Milano anche Echene ha preso le redini del CPR, e sicuramente la situazione non migliorerà. Quindi sì, anche sul CPR di Milano va messa attenzione, perché è veramente una situazione terribile, dove ci sono state anche lì e continuano grosse rivolte, grosse proteste da parte dei reclusi, e anche alcuni tentativi di fuga, anche se è molto difficile scappare da là.
Chiarissimo.
Solo questo volevo aggiungere.
Beh, mi sembrava decisamente importante. Io ti ringrazio molto per quanto ci hai raccontato di Gradisca, ma anche per un quadro più completo sulla situazione dei CPR in Italia e della situazione a Trieste. Alla prossima, grazie.
Va bene, grazie a voi, alla prossima. Chiaramente, se ci sono aggiornamenti, ci risentiremo.
Senz'altro, grazie mille.